Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vi ho detto tante volte, ma voglio ripetere, perché è così importante. Che cosa vogliamo? Per che cosa vive ogni persona? Ogni persona vive, cerca, si impegna, lotta, combatte per la stessa cosa. Che cosa? Un cuore soddisfatto. Cioè, un cuore soddisfatto. Cerchiamo in tanti modi. Litigi, da dove vengono? Perché tu mi ostacoli da quello che nella mia mente mi darà un cuore soddisfatto. E per forza litighiamo. Quando ci lamentiamo, perché stiamo innalzandoci nella nostra mente, io merito meglio di questo. Questo non è giusto. Perché devo subire questo? Perché credendo che innalzandoci soddisferai il cuore. Ci impegniamo, ci affatichiamo per soddisfare il cuore. E c'è una parola biblica che è la definizione di un cuore soddisfatto. Sapete cos'è questa parola? È una parola 1, 2, 3, 4, 5 lettere. Inizia con G, finisce con A. In mezzo c'è un I, O, I. Che parola sarebbe? Inizia con G, finisce con A. In mezzo c'è I, O, I. Che parola sarebbe? Gioia. Gioia. La gioia vuol dire un cuore soddisfatto, un cuore contentissimo, un cuore che trabocca di soddisfazione. Dio ci ha creati con questo desiderio nel cuore che le cose materiali non possono soddisfare. Tu puoi avere ampio cibo, vestiti, ma non basta perché sei stato creato per più di quello. Sei stato creato per la gioia e quindi combattiamo le guerre. Sono fatte per avere gioia. Litigi in casa per avere gioia, sbagliando grandemente il modo di cercare il posto. Siamo stati creati per la gioia, ma la vera gioia viene solo da Dio. È un frutto dello Spirito. E si trova, solo per dire, non è nel sermone di oggi, ma la gioia non si trova mai separato da due altre qualità che sono parte del frutto dello Spirito. Gioia, pace e amore. Pensate, quanto è meravigliosa la gioia. È un cuore che sta bene. Cioè un cuore che sta, non potrebbe stare meglio. Sta veramente bene. Questo è bello. Questo è bellissimo. Se tu avessi tutto, tutto, la stima degli uomini, ti vedono più bravo di tutti, hai quella che vuoi di cose materiali, hai buona salute, hai la bella famiglia, hai belle esperienze, ma se non hai la gioia, non starai bene. Non starai bene. Invece se hai la gioia, anche se ti mancano cose, anche la salute, anche persone preziose muoiono, ti lasciano, se tu hai la gioia e tu puoi avere gioia, quando sai cercarla nel posto giusto, tu stai bene. La Bibbia parla moltissimo della gioia, solo nel Nuovo Testamento. Le due parole, che è il verbo e il sostantivo, gioia e gioire, che viene tradotto spesso in italiano come rallegrare, ma è il verbo forma proprio della gioia in greco, appaiono più di 100 volte. È un tema molto comune nella Bibbia, e quello è solo il Nuovo Testamento. Dio ha gioia. Dio ha gioia. Ricordate che Dio vuole per noi vivere la sua gioia? Gesù Cristo, Dio incarnato, in Giovanni 15 ci spiega, ricordate, come avere la gioia? Ci spiega, dimorate in me, perché? Affinché possiate cosa? Affinché possiate cosa? Portare molto frutto. Pregate il Padre in nome mio e vi farà tutto per portare molto frutto, così è visibile che siete i miei discepoli. E poi, dopo aver spiegato come vivere per avere una vita che porta frutto, dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa, sia piena, sia abbondante. Gesù Cristo dice, io voglio che abbiate la mia gioia. Il modo è di dimorare in Cristo e produrre frutto. La gioia è meravigliosa, però non è che sappiamo tutti che spesso non abbiamo la gioia. Hai avuto la gioia tutti i giorni della settimana passata? Tutti gli ultimi 7 giorni hai avuto gioia dalla mattina alla sera? E la risposta, credo, per ciascuno di noi deve essere no. Ma visto che Dio ci ha creati per la gioia, Dio vuole che abbiamo gioia. Gesù dice, vi ho detto queste cose perché la mia gioia dimora in voi, la vostra gioia sia completa. Che cosa ci ostacola da avere la gioia? Voglio tornare al nostro studio dell'Epistola ai Filippesi oggi. E nel brano che vedremo oggi, capitolo 4, versetto 1, vogliamo iniziare a vedere più la gioia. C'è molto più di quanto possiamo dire oggi. Infatti, Dio volendo, credo il prossimo sermone su questo brano, parleremo ancora della gioia. Perché andando avanti si parla ancora della gioia, ma è un argomento così grande che oggi tocchiamo. Voglio dire 2 cose che non troviamo in questo brano, ma visto che stiamo parlando della gioia, voglio menzionare 2 ostacoli ad avere la gioia. 2 ostacoli ad avere la gioia. 1, cercare la gioia nel posto sbagliato. Cercare la gioia nel posto sbagliato. Se io cerco la gioia costringendo le persone nella mia vita a fare come voglio io, è il posto sbagliato. E quindi cerco di usare insistenza o prepotenza o lamentelli per farli fare come voglio io, ma il problema è il posto sbagliato. E anche se riesco a costringerli con senso di colpa o con questo o insistendo a fare quello che voglio io, non avrò la gioia perché è il posto sbagliato. Se io cerco la gioia nel successo, nell'approvazione degli uomini, nelle cose materiali, io non avrò la gioia. Quindi cercare nel posto sbagliato vuol dire non trovare la gioia. Numero 2, peccati non confessati. Se ho peccati che non confesso, posso dedicarmi all'opera di Dio, tutto quanto, ma se non voglio confessare un peccato, voglio nascondere, negare, coprire un peccato, non avrò la gioia. Quindi ricordiamo questi 2 ostacoli. Adesso andiamo avanti in Filippesi, capitolo 4, versetto 1. Mentre leggo questo, ricordate, chi si ricorda dove era Paolo quando ha scritto questa epistola? Ricordate? Dove era Paolo? Ricordate? Era in catene, quasi sicuramente a Roma. Incatenato a guardie della pretoria, che vengono menzionate 2 volte in questa epistola. Paolo era in prigione. Paolo aveva subito molto. Paolo era appena stato un paio di anni in carcere ingiustamente e adesso a Roma ingiustamente. Quindi Paolo, una vita piena di dolori, di travaglio, di ingiustizie, di sofferenze, si trova in prigione per il Signore ingiustamente, e aveva tanta, tanta, tanta gioia. Paolo aveva tanti problemi, ma aveva tanta, tanta, tanta gioia. Ricordate questo. Lui scriveva da una posizione di gioia e di sofferenza. Allora, con quello voglio leggere Filippesi 4:1. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Questo versetto, che vogliamo vedere oggi, c'è tempo solo per questo, comprende un comandamento, infatti principalmente è un comandamento, però questo comandamento come un panino, prima del comandamento e anche dopo, Paolo descrive chi sono questi credenti per lui. E io voglio notare chi erano questi credenti per Paolo, perché lì troviamo molto su come avere gioia. E poi vedremo il comandamento. Per primo, perciò, consideriamo il cuore di Paolo nei confronti di questi credenti, tenendo in mente che Paolo aveva grande gioia. Quello che tu vuoi, se ci pensi in quei termini o no, tu vuoi gioia, tu vuoi un cuore soddisfatto. Paolo aveva un cuore soddisfatto. In capitolo 3, uno degli ultimi sermoni, abbiamo letto che Paolo diceva: imitate me, ricordate? Comandamento guidato da Dio, Paolo dice: imitate me. Io voglio imitare Paolo, perché Paolo aveva gioia, ed io voglio gioia. Cosa vuoi tu? Io, sì, Paolo sapeva avere gioia in mezzo alle prove. Io voglio gioia in mezzo alle prove. Allora, voglio imitare Paolo. Tenete conto di quello che è il cuore di Paolo qui. Prima di tutto, Paolo riconosce che questi credenti sono i suoi fratelli. Perciò, fratelli, inizia il versetto così, fratelli, non è un modo di dire, è veramente il rapporto che lui sapeva di avere con loro. La nostra gioia è strettamente legata, è fondata sul fatto di riconoscere che facciamo parte della famiglia di Dio e quindi che gli altri credenti sono i nostri fratelli e sorelle. Tu non puoi avere gioia se tu non vedi gli altri credenti sono fratelli e sorelle preziosi a te. Non puoi. Non puoi. Dobbiamo amare gli altri credenti. L'idea di vederli come fratelli implica un grande amore. Devono essere preziosi a noi. Tu non puoi avere gioia cercando Dio per conto tuo, escludendo, disprezzando, ignorando fratelli e sorelle. Non puoi avere gioia, perché già stai camminando nel peccato. Ricordate che ho detto che un ostacolo gigantesco alla gioia è di continuare nel peccato? Allora, qual è il più grande comandamento? Qual è il più grande comandamento? Amare Dio con tutto il tuo cuore, anima, forza e mente, e poi amare il tuo prossimo. E ci sono tantissimi comandamenti che proprio ai credenti: amatevi intensamente, amatevi gli uni gli altri, amatevi, amatevi, amatevi. Quindi, se io non vedo i miei fratelli e sorelle, compreso quelli che mi danno fastidio, perché ho ancora un cuore che mi permette di avere fastidio, perché è ancora pieno del mio peccato, se non li vedo come preziosi a me, se non li amo, io sto camminando nel peccato e non posso avere gioia. Ma tu non capisci quello che è, tu non... Scusami, ho 64 anni, capisco, capisco. Capisco che altri sono difficili a sopportare e capisco onestamente che a volte io sono difficile a sopportare. Ma non togli il comandamento, il più grande comandamento di amare, che non è un sentimento, è un profondo desiderio ad impegnarmi per i loro beni, che mi spinge a desiderare loro, ad avere cuore per loro. Quindi Paolo aveva gioia perché Paolo amava i credenti. Amava profondamente i credenti, dice fratelli, fratelli. erano preziosi a Lui, erano famiglia per Lui. Allora imitiamo Paolo, vedendo, e che vuol dire? Non è che vieni al culto, oh, buona domenica, buona settimana, e poi tutta la mia vita. Vuol dire che ho al cuore, prendo tempo anche ad informarmi come sta questo e quello, a telefonare, se serve, a dare una mano, andare a vedere, ma non ho tempo, non ho tempo perché tu sei preso con le tue cose. Se un figlio caro a te dovesse essere gravemente malato in ospedale, troveresti tempo andare a trovarlo? Troveresti tempo? O lui sarebbe lì in ospedale da solo? Perché mia mamma non viene a trovarmi? Perché mio papà non viene? È già 7 giorni che non vengono a trovarmi? Non credo. Non credo. Ma dove prendi quel tempo? L'amore ti fa trovare quel tempo. L'amore ti fa trovare quel tempo. Paolo inizia dicendo fratelli, e poi Paolo usa due aggettivi per descrivere chi erano per lui. Il primo viene tradotto qui con la parola in italiano cari, fratelli miei cari. E mi avete sentito dire che forse non è la parola migliore, perché questa è una parola... La parola per amati, veramente è un superlativo, amatissimi, amatissimi. Vuol dire grandemente amati, quindi fratelli miei, amatissimi, è la parola che lui usa, amatissimi. Questi credenti erano grandemente amati da Paolo. Se io voglio assomigliare di più a Cristo, che voglio la gioia di Cristo, anch'io devo avere un profondo amore gli uni per gli altri. Attenzione, l'amore di Cristo per noi è perché siamo facili ad amare? Così dice Romani 5. Mentre eravamo ancora peccatori, Dio ha mostrato il suo amore per noi. Mentre eravamo ancora peccatori, noi non siamo facili ad amare. Ma Cristo ci ama profondamente. I credenti che Paolo amava non erano sempre facili da amare, ma Paolo li amava profondamente. Se tu riconosci la grandezza e l'amore di Dio per te, tu puoi amare chi non serve facile amare nella carne. E Paolo diceva, fratelli miei amatissimi, tradotti da nostra Bibbia come cari. E poi dice la parola desideratissimi. Desideratissimi, che desidero profondamente, desidero stare con voi, desidero aiutarvi, desidero investire in voi per aiutarvi a vedere più di Cristo. Questo è il senso di desideratissimi. Leggo Romani 1, 10-11, Paolo scrive ai credenti di Roma. Quando ha scritto quello, era già stato lì a Roma. Quando Paolo ha scritto ai credenti di Roma, aveva conosciuto a persona quelle persone o no? No, no, però li amava profondamente e lui scrive a loro dicendo, della sua preghiera, chiedendo continuamente nelle mie preghiere che mi sia finalmente concessa dalla volontà di Dio l'opportunità di venire da voi, perché io desidero grandemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, affinché siate fortificati. Paolo desiderava grandemente comunicare, vuol dire usare i suoi doni spirituali per trasmettere più di Cristo a loro. Era il suo profondo desiderio. L'amore di Paolo per i credenti non era un semplice sentimento, era un desiderio di voler aiutare loro a vedere più di Cristo. Paolo desiderava quello, era attirato all'idea di poter aiutare loro a vedere più di Cristo. Allora, noi viviamo in un mondo in cui le persone desiderano cose materiali, desiderano belle esperienze, un viaggio o questo o quell'altro, desiderano l'approvazione degli uomini, ma nel mondo in cui viviamo quanta gioia c'è? Nel mondo in cui viviamo, quanta gioia c'è? C'è poca gioia, pochissima gioia. Le persone combattono per quello che desiderano. Paolo non cercava cose materiali, esperienze, eccetera. Paolo desiderava cosa? Di investire spiritualmente in loro, produrre frutto spirituale. È quello che Paolo desiderava, perché amava loro e voleva la gloria di Dio, voleva la loro crescita, e Paolo desiderava questo. Cosa desideri tu? Cosa desideri tu? Qual è il tuo pensiero? Oh, vorrei che finissero questi problemi. Cosa desideri tu? Vorrei un po' di tranquillità. Oh, vorrei tanto questo. Vorrei tanto. Cosa desideri tu? Oh, non vedo l'ora che finisce questo esame. Non vedo l'ora che questo. Cosa desideri tu? Paolo desiderava portare frutto spirituale per edificare loro. Era la sua passione, era quello che desiderava, che controllava perciò le sue scelte, perché quello che desideriamo controlla le nostre scelte. Che cosa desideri tu? Non vedo l'ora che questo problema passi! Cosa stai desiderando? Non è di produrre frutto. Certo non hai gioia. Stai desiderando la cosa sbagliata. Allora, Paolo descriveva questi credenti come amatissimi, cari amatissimi e desideratissimi da lui. E poi dichiara che sono la sua gioia e la sua corona. Attenzione, io vi dico subito, io voglio più la gioia che Paolo aveva. Paolo aveva la gioia di Cristo. In grandi quantità. Io voglio quello. Io non nasco. Io voglio gioia. Voglio gioia. Quindi io voglio capire da Paolo, perché Paolo aveva gioia. Ha subito prove che non avrò mai subito nella tutta la mia vita. E lui aveva gioia. Io voglio la sua gioia. Quindi voglio capire come mai potevo avere gioia. Diceva, voi siete la mia gioia e la mia corona. Cosa vuol dire che erano la sua gioia? In che senso erano la sua gioia? Per Paolo, vedere l'opera di Dio in loro dava una grande gioia a lui. Cioè, Paolo viveva, questo è chiave, con una prospettiva eterna. Paolo considerava la differenza fra quello che è veramente importante e quello che veramente non è importante. Paolo teneva in mente che qui tutto passa. Va bene, mi trovo in carcere qui a Roma. Va bene, mi hanno appena lapidato. Va bene, mi trovo in mezzo al mare. Va bene, mi trovo con fame. Mi trovo freddo, che non ho abbastanza vestiti e ho freddo. Vabbè, ma questo passerà, ma questo passerà. Secondo Corinzi 4, 16, 18, lui considerava le momentanee, leggere momentanee afflizioni, una vita di terribile sofferenza per lui, momentanee leggere in confronto con l'eterno peso di gloria. E così Paolo diceva, non mi interessa, non mi importa le cose attuali, perché passeranno. Ma quello che è grande è che il mio Signore si sta glorificando in queste persone che amo, facendoli conoscere Cristo e crescere in Cristo. Questo sì durerà. Quando parlo con ragazzi, magari 10, 12, 11, 13 anni, dico, tu giochi ancora con i tuoi giocattoli preferiti di quando avevi 2 anni? Giochi tanto con i giocattoli quando avevi 2 anni? Con quei giocattoli? No, assolutamente no. E le cose che sembrano importanti adesso? Le cose che mi erano importanti quando avevo 20 anni? Non mi sono più importanti. E neanche le cose che avevo 40 anni, le cose materiali. Persone sì. E Paolo vedeva tutto una prospettiva vera, una prospettiva dell'eternità. E dice, sai quello che vale nella vita? Produrre frutto nella vita di altri, perché quello vale tutta la vita e oltre. Non sarà perso. Io voglio leggere, per esempio, all'inizio di questa epistola, abbiamo già letto varie settimane fa, Filippesi 1, 3 e 8, lui spiega perché aveva gioia in loro. Lui spiega perché aveva gioia in questi credenti. Voi siete la mia gioia, perché vi leggo? Questo Filippesi 1, da 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti, in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore. Voi che tanto nelle mie catene, come nella difesa e conferma dell'Evangelo, siete tutti partecipi con me della grazia. Dio infatti mi è testimone, come io vi ami tutti, con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Paolo aveva gioia in loro. Voi siete la mia gioia. Uno, perché amava loro e vedeva l'opera di Dio in loro. Vedeva che erano partecipi con lui della grazia di Dio. Lui riconosceva, non c'è nulla di paragonabile ad essere salvati in Cristo. E perciò vedeva grande gioia vedendo queste persone che erano stati salvati da Dio. In più aveva grande gioia perché collaboravano nell'Evangelo con lui. Lui sapeva che Dio avrebbe portato a compimento la sua opera in loro. E perciò, sapendo che lui stava osservando un'opera eterna e divina di Dio, aveva una grande gioia. Se uno gioisce per una vincita, una vittoria in una gara atletica, sì, ma poi finisce. E poi fra qualche mese, un anno, dipende, c'è un'altra gara e prendi posto di quello. Cioè, finisci, non cambia la vita. Ma Paolo diceva, questo non solo cambia la vita, cambia l'eternità. Certo, erano la sua gioia. Paolo sapeva quello che sarà vero per noi, ma lui ci pensava. Io finirò questa corsa e mi troverò davanti a Gesù Cristo. Tu finirai questa corsa. E ti troverai davanti a Gesù Cristo. Ed io avrò da presentare a Lui questi credenti. Che gioia! Che gioia! Io sono in prigione per Cristo. Lui ha stabilito questo. Io gioia, perché tutto questo passerà, mi troverò davanti a Gesù Cristo. E così, questi credenti erano la gioia di Paolo. E legato a questo, erano la sua corona. Leggo di nuovo il versetto. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia. Corona. Cosa vuol dire che erano la sua corona? Allora, letteralmente, che cos'è una corona? Una corona è una cosa, può essere di oro, di argento, può essere di fogli di alloro, eccetera. Una corona è qualcosa che si mette sulla testa come simbolo di successo, di onore o a volte autorità. È una cosa che rappresenta regalità, rappresenta successo, rappresenta onore. Spesso, più delle volte, viene usato in senso simbolico, come qui. La corona descrive quello che porta onore a qualcuno. È quello che rappresenta il successo di quella persona. Per esempio, un uomo che si impegna tanto nella carriera e da niente stabilisce una grande azienda, considera questa azienda la sua corona. Ho sentito uomini dire, io ho fatto questo, della loro attività che avevano costruito. E hanno detto proprio, io ho fatto questo. Un atleta che si allena moltissimo e vince la gara, la corona per lui è proprio la vincita. Io ho vinto quella gara. No? E si considera questo. Ci sono tante mamme che dicono, i miei figli sono la mia corona. Mi sono affaticato, mi sono sacrificata per loro e sono la mia corona. Può essere l'approvazione degli uomini, che tanti uomini vogliono seguirmi su social media o qualcosa e diventa una forma di corona, di finto valore, ma è una corona. La corona è quello per cui effettivamente viviamo. Viviamo per una corona. Può essere una corona di tanti tipi. Viviamo per quello in cui crediamo di avere un cuore soddisfatto. Viviamo per quello in cui crediamo di avere un cuore soddisfatto che diventa la nostra corona. E perciò quando Paolo dice, voi siete la mia gioia, cuore soddisfatto, e la mia corona, Paolo sta dicendo che io ho prodotto frutto spirituale in voi, che sarà dichiarato quando mi trovo davanti a Cristo. Quello che tu fai, quello che io faccio di terreno, sarà dimenticato. Al giorno del giudizio non è che, oh, hai fatto una grande ditta, hai vinto tante gare, avevi 1000 persone che ti seguivano, non sarà importante per niente. Cosa hai prodotto di frutto spirituale? Saremo giudicati solo per quello. Primo Corinzi 3 parla di edificare sul fondamento di Cristo Gesù. C'è solo un fondamento. Si edifica con che cosa? Con oro, pietre preziose o con legno o fieno e paglia? Perché ci sarà provato con il fuoco. E Paolo sapeva, io sto edificando con oro, con pietre preziose. Voi siete la mia corona. Sto investendo per l'eternità e grazie a Dio mi sta permettendo di produrre frutto. Chiunque investe per l'eternità veramente, Dio permetterà a produrre frutto. Paolo in Tessalonicesi parla a quelli credenti come la sua corona. Ascoltate come spiega questo. Prima Tessalonicesi 2:18-20. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una, ma ben due volte venire da voi. Ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Molto, molto, molto importante capire quello che ha appena detto Paolo. Sta dichiarando che questi credenti di Tessalonica in quel caso, ma anche quelli di Filippi, erano la sua corona quando? Davanti a Gesù Cristo alla sua venuta. In altre parole, la corona non è oggi, è alla fine della gara, quando Cristo ritorna. In una gara atletica, a che punto danno la corona? All'inizio della gara o quando finiscono? In una battaglia non c'è la corona prima della battaglia e dopo quando c'è la vittoria. Un agricoltore non celebra la raccolta un giorno dopo aver piantato. Aspetta fine stagione quando c'è la raccolta, poi può celebrare e ringraziare Dio. Paolo, vedendo chiaro frutto e evidenza della salvezza in questi credenti, vedendo che stavano crescendo in Cristo, vedendo l'opera di Dio, sapendo che Dio avrebbe portato compimento, riconosceva che erano la sua corona alla venuta di Cristo. Sapevo che quando Cristo arriverà e ci sarà il giudizio, voi sarete la mia corona, voi siete il frutto che ho prodotto nella mia vita. Quindi quando dice voi siete la mia corona, non è in quell'istante, no. Voi siete la corona che mi aspetterà, che mi aspetta. Paolo non cercava una corona terrena, non cercava soddisfazione terrena, anzi guarda come ha vissuto. Altro che cercare una corona terrena, non cercava Sai qual è, sapete qual è uno degli idoli più grandi che possiamo avere? Voler meno problemi. Voler meno problemi. Questo è un idolo per tanti credenti. Ah, ma io non, mi accontento con poco materialmente, non c'è quella gloria degli uomini, ma voglio meno problemi. Questo è un idolo. Paolo, se avesse voluto meno problemi, non avrebbe continuato il suo ministero. Se vogliamo meno problemi, non seguiamo Cristo. Seguire Cristo è voler più di Cristo, è voler portare frutto, e quella via ci porta tanti, tanti problemi e sofferenze e persecuzioni. Ma io voglio Cristo, io vado dritto verso Cristo e accetto quello che trovo nella via. Paolo non cercava una corona terrena, una corona corruttibile, piuttosto si impegnava con tutto il suo cuore per una corona incorruttibile. Perché affaticarci per quello che sarà perso, quando possiamo affaticarci, investire in quello che durerà per tutta l'eternità? Io voglio imitare Paolo. Valutando questo, considerando la vita di Paolo, considerando che ogni corona terrena sarà persa per sempre e che solamente la corona di frutto spirituale durerà, è giusto chiedere a ciascuno: tu, quale corona stai cercando? In che cosa stai cercando il senso della vita? In che cosa stai cercando la tua gioia? Cioè, ognuno sta cercando. Ognuno sta cercando in che cosa. Abbiamo bisogno di fermarci e valutare cos'è che desidero. Cos'è che desidero? Mi porterà a delusioni eterne? O mi porterà a gioire quel giorno che vedo Cristo e quello per cui mi sono affaticato o avrò ancora con me? Che vorrò dire il frutto spirituale. Ognuno di noi sta cercando una corona o a volte tante piccole corone. Ma vale la pena? Stai vivendo per quello che ha vero valore o la perderai per sempre? In Filippesi 3 abbiamo letto che Paolo dice: imitate me, imitate me. E notate quelli che camminano come noi davanti in mezzo a voi. Quindi imitiamo Paolo, viviamo per una corona eterna. Paolo non è stato deluso quando ha visto Cristo. Sarai deluso? Oggi è quando possiamo decidere: no, io voglio vivere per l'eternità. Paolo amava profondamente i credenti, desiderava profondamente di stare con loro per trasmettere aiuto spirituale a loro. Paolo vedeva loro come cari a lui, e Paolo la sua gioia, e Paolo vedeva loro come la sua corona. Poi finisce il versetto con una parola, quando dice: perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Allora, nel greco, quel o carissimi è esattamente identica alla stessa parola che all'inizio dice miei cari. Quindi una volta hanno tradotto come cari, una volta carissimi. La parola è amatissimi. E lui lo dice due volte, la stessa identica parola. Avrei preferito per loro di tradurlo uguale, perché è uguale nel greco. Quindi lui inizia e finisce dicendo: voi siete amatissimi a me. Pregate per me, perché io voglio amarvi di più. Voglio avere quel profondo amore che voi siete amatissimi per me. Perché non è il mio grande impegno che vale, è che veramente vi amo. E io voglio chiedere a ciascuno: tu ami le persone che Dio ha messo nella tua vita? O ami con un amore che non è un vero amore? Ami te stesso. E quello non è un vero amore. Ora abbiamo visto come Paolo vedeva questi credenti, adesso arriviamo al cuore del versetto, che è un comandamento. un comandamento che è importantissimo per ognuno di noi, perché ci spiega come vivere la vita cristiana alla luce del ritorno di Cristo. Leggo di nuovo versetto 1. Perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Prima di tutto, notate che inizio con la parola perciò, che ci lega a quello che viene prima, infatti è proprio una parola che viene tradotto bene in base a quello che vi ho già detto. In base al fatto che la nostra cittadinanza è in cielo e che Gesù Cristo ritornerà e trasformerà i nostri corpi, che saranno gloriosi come la sua, in base che qui tutto passerà e saremo con Cristo per tutta l'eternità, in base a quello vi faccio un comandamento. E non dobbiamo vedere il comandamento senza la base sulla quale è fondata. La cosa importante da capire qui è che dobbiamo, l'unico modo di vivere la vita cristiana vittoriosamente è di vivere alla luce del ritorno di Cristo. Siamo di passaggio. Abbiamo potuto negli anni viaggiare varie volte per vari di andare a predicare qua e là, viaggiare. E quando sono in viaggio, non è che mi pesa più di tanto come va il viaggio, perché so che è un viaggio, poi arrivo. L'ultimo viaggio in America, arriviamo a Parigi, abbiamo mancato per 5 minuti un aereo e dovevamo stare la notte. Qual è il problema? Arriveremo. Perché era solo un viaggio. La mia casa non è qui? No, non mi importa. E se noi viviamo capendo che qui siamo solo di passaggio, siamo solo di passaggio, siamo cittadini del cielo, trasforma come viviamo. Cristo ritornerà per me, trasformerà questo corpo. Non avrò più la capacità nemmeno di peccare, sarò vittorioso su ogni peccato, sarò glorioso che Dio, grazie, grazie, grazie. Questo trasforma come viviamo. E così, perciò, alla luce di quello, ubbidiamo a questo comandamento. Il comandamento è: state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Paolo aveva già detto di stare fermi in questa epistola, in capitolo 1, versetto 27, leggo Filippesi 1, 27-28, e lui dice: soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, oda nei vostri riguardi, che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Quindi lui dice anche lì: state fermi, state fermi. E che vuol dire? La parola in greco è stare in piedi e non mollare. Descrive una vita in cui si tiene gli occhi su Cristo per non compromettere. Ti trovi in una situazione e dove se tu solo una piccola compromessa ti eviterebbe tanti problemi. Dai, questa volta. No, state fermi, non compromettere per avere meno problemi. State fermi per non cadere nel peccato, per non tornare indietro. Infatti, in qualunque cosa in cui ci impegniamo terreno, l'unico modo di avere successo è di stare fermi. Se un esercito vuole vincere una battaglia, quando arrivano i momenti più duri, devono stare fermi, non devono arrendersi e correre in altre direzioni. Se uno studente vuole superare un corso e l'esame, deve stare fermo nello studio. Se i genitori vogliono fare un buon lavoro nel crescere, allevare i loro figli, devono stare fermi nei chiari principi che Dio dà e non mollare, perché sono stanchi, è più facile questa volta. Se uno vuole mettere un'attività su un'attività commerciale per andare bene, devi stare fermi. Se uno vuole un matrimonio benedetto, devi stare fermo nell'impegnarsi in quel traguardo. In ogni campo della vita, per avere buoni risultati, bisogna stare fermi. E quanto di più allora? Quanto di più è importante per ogni credente di stare fermo nel cammino spirituale? Ma notate in maniera, l'unica maniera in cui possiamo stare fermi in questa vita piena di difficoltà e dolori, possiamo stare fermi nel Signore. Nel Signore. Voglio fermarmi un attimo e cercare di afferrare questo. L'unico modo di stare fermi nelle tempeste della vita, nelle tentazioni, nelle prove che durano a lungo, e di essere aggrappati a Gesù Cristo, il Signore. L'unico modo di stare fermi è di veramente dimorare in Cristo. Non possiamo stare fermi nella nostra forza. Non ce la facciamo. Le circostanze sono troppo dure per noi. Le nostre forze non bastano. Infatti, stare fermi nel Signore è un altro modo di dire un altro comandamento che anche Paolo ha detto. Stare fermi nel Signore è solo un altro modo a dire che cosa? Efesini 6:10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Stare fermi nel Signore vuol dire fortificarti nel Signore e nella forza della sua potenza. Solo così possiamo resistere le tempeste in ogni difficoltà e ogni prova. Solo così possiamo aspettare il ritorno di Cristo con gioia, camminando in santità e con pace. Ho chiesto prima, in che cosa tu stai cercando la tua corona? Adesso ti chiedo di valutare se tu stai restando fermo nel Signore. Tu stai restando fermi nel Signore? O quando arrivano prove, non guardi a Lui, ma guardi a te stesso e ti agiti. Hai paura. Hai rabbia. Hai frustrazione. Stai fermo nel Signore guardando a Cristo o guardi ai problemi? Guardi alle ingiustizie. Guardi le cose che non vorresti che fossero. Cosa guardi? Solo in Gesù Cristo c'è forza e pace. Se tu non guardi a Cristo, se tu non stai fermo in Lui, vacillerai e cadrai. Ma ricordati, le cadute sono evitabili perché in Cristo abbiamo ricevuto il potere sul peccato. Non siamo più schiavi del peccato, possiamo peccare, ma non siamo più schiavi. Non dobbiamo mai dire, ma non riesco ad evitare, era più forte di me. Non è più forte di te in Cristo. Io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Mai devono uscire le nostre bocche. Non riesco, non posso, è più forte di me. Sono bugie. Sono menzogne. Dio non permette che siamo tentati oltre alle nostre forze. Fortificatevi nel Signore nella potenza, nella forza della sua potenza. Siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. In Colossesi 1:11 Paolo sta pregando per i credenti e dice: fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Allora, nella Bibbia, perseveranza e pazienza sono due parole greche, vogliono dire la stessa cosa più o meno, che sopportare le prove e le tribolazioni senza mollare. Quindi dice, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per che porta ad ogni perseveranza e pazienza, resistere ogni prova. Che bello. E di farlo con gioia. Io prego questo per noi. Prego che possiamo stare fermi nel Signore, fortificandoci nella sua gloriosa potenza, per avere ogni perseveranza e pazienza in ogni prova e superare tutto con gioia, perché stiamo guardando a Lui. Oggi abbiamo guardato un versetto, ma mentre studiavo questo versetto mi ha colpito molto. Mi ha colpito molto. Prima mi ha stimolato a voler capire più il senso di essere famiglia, di vedervi come fratelli e sorelle. mi ha colpito, Signore, voglio crescere in questo. Voglio amare di più. Tu ami gli altri profondamente. Tu ti impegni, perché l'amore vero è questo, ti impegni per la crescita spirituale degli altri. Il vero amore è quello. Il vero amore è impegnarti per il vero bene è crescita spirituale. Tu ti impegni con sacrificio per la crescita spirituale degli altri. Sono desideratissimi per te. È il senso di quello che tu vuoi investire in loro pur avendo bisogno di ricevere da loro. Ben venga, ci edifichiamo gli uni gli altri. Tu vedi gli altri come la tua gioia? Paolo diceva, voi siete la mia gioia. Perché tu dici, Signore, grazie, stai lavorando in loro. Che importa i problemi di lavoro che ho? Che importa i problemi di salute che ho? Che importa queste prove che sto passando? Passeranno tutte. Padre, tu stai operando in queste persone preziose a me. Grazie. Sono la tua gioia. E quando Dio si serve di te, e lo farà. Se tu dimori in Cristo, lo farà. Di investire negli altri, dici, oh Signore, grazie. Sono la mia corona. Mi stai permettendo, per grazia, tu stai operando in uno debole come me, ma mi stai permettendo di portare il frutto spirituale che dura per l'eternità. Loro sono la mia corona all'arrivo di Gesù Cristo. Dove stai cercando la tua corona, la tua gioia? Tu ti stai fortificando nel Signore? In ogni prova? Io non posso fortificarmi nel Signore se non sono mansueto. Se io mi agito, perché c'è questa prova? Troppo! Io non posso fortificarmi in Lui, perché sto alzando il pugno contro Lui. Posso fortificarmi nel Signore solo quando mi umilio, dicendo, Signore, io non merito meglio di questo, io merito peggio di questo. Quindi accetto quello che mi mandi, fortificami tu, fortifica la mia fede e permettimi di usare questa prova per la tua gloria. Accetto la prova. Opera, Signore, opera per la tua gloria in questo. Fortificami che io posso dare gloria a te in questa prova. Perché se tu preghi quello, Dio opererà in te e tramite te. E vi dico una cosa, è una gioia. Quindi imitiamo Paolo. Paolo dice, guidate lo Spirito Santo, imitate me. Io voglio la gioia di Paolo. Io voglio la sua gioia. Io voglio una corona. Non avrò una corona grande come quella di Paolo, ma voglio la corona più grande possibile da presentare a Gesù Cristo. Voglio imitare Paolo. E tu? Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua santa parola. Ti ringrazio per l'esempio di uno come Paolo che, parliamo di una vita dura, una vita con sofferenze, con ingiustizie. Allora Paolo è un esempio di uno che soffriva ingiustamente, ma non mollava, perché lui guardava al fatto che la sua cittadinanza è in cielo. Ma anche quello nostro, Padre, anche la nostra cittadinanza è in cielo, se siamo in Cristo. Aiutaci a vedere l'eternità, aiutaci a vedere ogni giorno il ritorno di Cristo, che lo vedremo nella sua gloria, che Lui trasformerà i nostri corpi e saranno gloriosi come il suo. Aiutaci a vedere che tutto qui passerà, aiutaci ad amarci gli uni gli altri molto di più, Padre. Aiutaci ad impegnarci, a desiderare di trasmettere e comunicare i doni spirituali gli uni agli altri per edificarci a vicenda. Aiutaci a cercare la nostra gioia in quello che vale. E io ti ringrazio che la tua volontà e che la tua gioia sia in noi e la nostra gioia sia completa, incredibile. Questo è il tuo cuore per noi. Grazie, oh Padre. Grazie per lo Spirito che ci ha aperti gli occhi, prego a veramente vedere quello che hai per noi qui, prego che possiamo vivere questo. nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.